Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it. Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic, 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 technologic.
like the warm rush you get from black opium, black opium.
Qua carissimi amici, con un po' di ritardo, dopo aver saltato l'appuntamento la settimana scorsa, purtroppo, perché con problemi di connessione queste cose purtroppo non si possono fare così tanto in giro, a volte funziona, come è successo altre volte, sono riuscito a far partire tutto dal cellulare, altre volte non funziona e bisogna avere un posto fisso come punto da dove poter far uscire il segnale radio con una connessione decente, cosa che non abbiamo. Nel frattempo, mentre aspettavate in questi pochi minuti, sto cercando di riordinare anche tutte le connessioni ai quotidiani nazionali, perché sapete che, diciamo, le password, le cose, questi le fanno scadere, poi le devi rimettere, insomma, sempre un gran problema. E pensare anche di dover dare dei soldi a questi sciamannati di Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa, mi manda veramente fuori di testa, ma del resto la rassegna stampa così la dobbiamo fare, altrimenti non vi è soluzione se non dare i soldi anche a loro, e quindi bisogna riaggiornare, riaprire, rifare. E nel frattempo saluto tutti quanti quelli che sono intervenuti nella chat, sia nei giorni in cui purtroppo non ci sono stati, non c'è stata la trasmissione lunedì scorso, e sia chi già in questo lunedì invece in chat, per salutarmi in questo appuntamento settimanale, in attesa ovviamente di riprendere l'appuntamento quotidiano che ripartirà, ripeto, da metà settembre. E dunque eccoci qui con tutti quanti voi, Sere Cattara sempre presente e puntuale, Alessandro, Marcello, salve a tutti, Andrea, Raffaella, Giampaolo, Peppe, Luisa, ben trovati qui sulla chat redazione RBN che potete trovare su Telegram ovviamente per chi ci ascolta e non lo sapesse, ma penso che ormai lo sappiate abbondantemente tutti, vediamo se riesco a rimettere in piedi pure il sito della stampa, pensate un po', anche loro si prendono il loro obolo quotidiano per quantomeno per consentirci di insultarli un pochettino, ma sapete bene voi che mi ascoltate da sempre che chiaramente i grandi quotidiani globalisti vanno letti per interpretare dove tira il vento e dove vogliono andare a parare certi determinati poteri che purtroppo in Italia hanno una grande influenza, ma cosa vogliono fare, insomma, lo abbiamo capito abbastanza, anche se non faccio la rassegna stampa quotidiana, i giornali li leggo così come li leggete voi, i telegiornali non li guardo e voi li guardate, insomma avete ben capito che il tiro è quello di far ripartire ovviamente una quarantena e un lockdown cosiddetto in tempi brevi, brevissimi, magari anche prima del voto, sarebbe fantastico per loro, no? Se si riuscisse ad arrivare a far saltare le elezioni di settembre, appuntamento che si avvicina, ormai manca meno di un mese o più o meno, un mese più di lì, giù di lì, credo il 20-22 settembre, adesso non ricordo la data esatta, però notizie sul coronavirus le conoscete bene, tutta quanta la polemica, gli appestati che ballano in discoteca, che ci stanno sostanzialmente distruggendo la vita e condannando a un nuovo lockdown, e i brevissimi immigrati che invece sbarcano senza mascherina, contagiati, creando delle vere e proprie bombe di contagio in tutta Italia, però loro sono bravi e insomma ecco, discoteche chiuse, porti aperti, ma questa è una banalità, ormai lo stanno dicendo tutti, anche nell'opposizione, poi pure questa opposizione, voglio dire, no? Cioè, il governo si sta imponendo in una maniera assolutamente scorretta, c'è una comunicazione folle e fuori controllo, secondo me, no? Perché ormai Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, La Sette, non voglio neanche immaginare, i TG di Berlusconi e tutti gli altri stanno facendo una vera e propria propaganda continua per il contagio, continua per spaventare le persone, continua propaganda per accedere ai fondi dell'Unione Europea, che sono tutti quanti delle tagliole che noi dovremmo mettere, diciamo così, alla gola della nostra nazione, e l'opposizione ancora sta lì che chi è contento di salire nei sondaggi come la Meloni e poi dice le cose anche interessanti, bellissimi post sui social, molto accurati, Salvini che a Naspa ci pubblica le foto delle cose che mangia, è a dieta, è dimagrito, è bellissimo tutto questo, però poi alla fine non si riesce mai a vedere un'opposizione concreta. Fra l'altro il Parlamento, amici, è chiuso, neanche a dirlo, no? Ma vi pare che tenevano aperto agosto? Del resto c'è soltanto la più grave crisi economica e sociale che la nostra nazione ricordi dalla fine della guerra, e non abbiamo ancora visto niente, certo, perché rimanere al lavoro in Parlamento era giusto che tutti quanti se ne andassero riccamente a casa, opposizione compresa, in vacanza, e quindi insomma nessuna reazione decisa a quello che vediamo, e ripeto, quello che vediamo è decisamente fuori contesto. Corriere della Sera ha ripreso ad aprire qua con i nuovi casi in aumento, 320 in 24 ore, 4 decessi, ricoveri, non ci si capisce niente su questi dati, perché poi i morti, le persone in terapia intensiva, non ti viene detto, non ti viene fornito il dato più importante, ci sono altre patologie pregresse, c'è qualcuno che è morto di infarto e al tampone era risultato positivo al coronavirus, tutto questo noi non possiamo saperlo, il dibattito è sempre fermo lì, è tutta una chiacchiera. Quello che io temo, così come lo temete anche voi carissimi ascoltatori, è che queste persone, soprattutto l'opposizione, non abbia tutta questa voglia di andare a governare l'Italia in questa situazione. Nel frattempo saluto gli aggiunti, i nuovi giunti, Fabius, Gioele, Pietro, grandi, grandissimi, leggerò tutti i vostri interventi durante la seconda fase della trasmissione. Adesso guardiamoci un po' dei giornali, il grande tema, ahimè, rimane anche quello della scuola. La scuola, cari ascoltatori, la scuola è il dramma vero, il problema più sentito, ovviamente perché la scadenza si avvicina, manca un mese anche alla riapertura delle scuole, non solo alle lezioni, e questi sono assolutamente impreparati e ovviamente tutti quanti noi pensiamo che si voglia rimandare l'apertura delle scuole per non far vedere l'impreparazione del governo rispetto a questa situazione o comunque... Io veramente non ho più né parole né idee, cioè immaginate a non riaprire le scuole, a tenere tutti i ragazzi a casa, a ricominciare con le lezioni da casa, i genitori che devono tornare al lavoro, è veramente qualcosa che va oltre ogni immaginazione. Ecco, l'istituzione scolastica è un'istituzione assolutamente fondamentale per il funzionamento di tutta quanta la nazione, interromperla sarebbe veramente una follia. Non manca un calendario per la consegna di questi banchi monouso che vengono presentati ovviamente dal governo e dalla Azzolina come la panacea, la soluzione a tutti i mali, che invece sono una grande, grandissima idiozia, come ovviamente penserete anche voi, no? Dei banchi a rotelle, sapete già che fine faranno, dopo una settimana le rotelle saranno tutte saltate, i ragazzi ci faranno l'autoscontro, si muoveranno comunque in classe forse anche di più rispetto ai banchi fissi, senza rotelle, perché si avvicineranno uno con l'altro, sono assolutamente scomodi per seguire la lezione, è veramente una follia continua. Vediamo che cosa ci dice il Corriere della Sera a riguardo. La proposta dei presidi, in ogni caso in ogni scuola ci sia un'aula per i casi sospetti di coronavirus, anche qui poi qual è il protocollo? Sovente capita che un ragazzo possa salire la febbre mentre sta a scuola, che cosa succede? Vediamo un po' se questo articolo dipana un po' le nostre preoccupazioni. Covid, i presidi in ogni scuola, un'aula per i casi sospetti. I dirigenti di istituto chiedono al governo di rivedere anche la norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Il presidente Giannelli dell'Associazione dei Presidi dice subito calendario per i banchi monouso. Non si placano le polemiche in vista della riapertura della scuola programmata per il 14 settembre. A scendere in campo adesso sono i presidi che chiedono al governo di rivedere la norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e di predisporre almeno un'aula in ogni scuola per accogliere gli eventuali casi sintomatici di coronavirus o sospetti. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, si dichiara molto preoccupato. Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici. Vabbè, quindi capite, no? Non ci si preoccupa del funzionamento della macchina, cosa deve succedere, ma la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici. È pur vero che veniamo da un periodo in cui le responsabilità penali degli uomini pubblici che svolgono un lavoro pubblico, e parlo dai poliziotti, i carabinieri, i presidi, i medici, che sono gli ospedali e tutto qua, è diventata sempre più precaria, la responsabilità è sempre più grande, tutti i genitori sono sempre pronti a denunciarti, quindi giustamente magari anche da questo punto di vista i presidi mettono le mani avanti dicendo che cosa succede se c'è un ragazzo con il coronavirus dal punto di vista penale per noi dirigenti scolastici. Comunque il Covid è equiparato a un incidente sul lavoro, se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla, non parliamo di scudo penale perché quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, i presidi non sono delinquenti o malfattori. Poi continua, i dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro in scuola in sicurezza, servono locali, banchi monoposto, addirittura, cioè io sento questa frase, dice, servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell'organico, cioè lo sapevamo credo forse anche a aprile scorso, a maggio si sapeva già, no? Che ci sarebbe stato comunque un altro anno scolastico e che si sarebbe dovuto intervenire. Siamo qui al 17 agosto, manca una settimana all'inizio delle, sì, manca un mese all'inizio delle scuole e qui ancora abbiamo i presidi italiani che dicono servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell'organico. Quindi fino adesso che cosa diamine si è fatto? Assolutamente nulla. E poi prosegue, non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi e dai loro collaboratori, del Ministero e dai suoi uffici territoriali, oh mazza, li ha citati tutti, dagli enti locali affinché la ripartenza avvenga nella massima sicurezza. Subito il calendario dei banchi monouso, chiediamo al commissario Arcuri che venga pubblicato il prima possibile il calendario di consegna dei banchi monoposto, l'inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e non è possibile che i presidi vengano a saperlo il giorno prima, per organizzare tutto serve un minimo di anticipo. Siamo in attesa della riunione del Comitato Tecnico Scientifico in programma per dopodomani, riunione nella quale si farà il punto della situazione e speriamo si daranno indicazioni più stringenti sull'utilizzo della mascherina, perché sapete, è uscita anche questa, che i ragazzi dovrebbero stare in classe 8 ore con la mascherina, no? Che è un'altra assoluta follia. Poi i lavoratori diranno, ma se noi dobbiamo lavorare con la mascherina 8 ore, forse anche i ragazzi possono stare con la mascherina 8 ore. E via a fare sempre la solita guerra fra poveri l'uno contro l'altro, cioè nessuno che si incazza contro il governo e tutti quanti che hanno qualcuno da additare, perché così funziona quando l'informazione è nelle mani dei soliti noti. Vi metteranno sempre di fronte qualcuno da attaccare, che diciamo così si prenderà una parte di colpa che non ha. Io vorrei fare il caso su quelli che hanno chiesto i 600 euro di bonus, per carità, meschini, orribili, persone infime, tutto quello che vi pare, no? Poi l'hanno fatto sempre sulla base ovviamente di una legge fatta coi piedi, in cui gli è stato concesso a chiunque di chiedere il bonus dei 600 euro, però sono stati indicati per far dimenticare altri problemi, no? Così che c'è magari chi ancora non ha ricevuto la cassa integrazione, non è che si incazza col governo, si arrabbia con quelli che hanno preso i 600 euro e così via. E ci sarà sempre qualcuno da additare, in questo caso i giovani delle discoteche, che poi sono anche gli studenti, che poi quando protesteranno per non stare con 8 ore la mascherina in classe, qualcuno dirà, vi dovete adeguare anche voi, sarà un principio assolutamente sbagliato. Insomma, grande caos, leggo qui negli articoli riguardo la scuola. Vediamo se Repubblica ha un articolo sempre che parla dello stesso argomento, sì, ne ha uno identico, scuole e presidi, diteci quando saranno consegnati i banchi monoposto, impensabile che la mascherina sia l'unica arma di difesa dal contagio, dalla misurazione della febbre alla nomina del medico competente, tutte le cose che i dirigenti devono fare. Infatti qui quest'altro tema non è stato diciamo trattato all'interno dell'articolo precedente. Cosa succede se qualcuno ha la febbre? Vado qui rapido giù nell'articolo di Repubblica. Ci sono le misure organizzative, tra queste l'aggiornamento del regolamento d'istituto per rammentare ai genitori l'obbligo di misurare la febbre ai ragazzi e non mandarli a scuola con più di 37,5. Vedete che alla fine la responsabilità è la nostra e tutte le mattine dobbiamo misurare la febbre ai ragazzi, se vi sembra normale anche questo. Ovviamente alla fine tutti dovremo dotarci di termometro, termoscanner, vedrete che andrà a finire così, per misurare la febbre tutte le mattine, perché se poi ragazzo arriva a scuola e ha la febbre, magari misurata all'ingresso, che succederà? Sarà responsabilità dei genitori? Anche qui grande caos. Sull'uso della mascherina, prosegue l'articolo, va ricordato che è obbligatorio dai 6 anni in su e che può essere abbassata in classe se ci sono le distanze assicurate, ma rimessa quando gli studenti si alzano dai banchi. Ecco qui un'altra grande genialata, no? È come quando vai oggi al ristorante, che arrivi, entri con la mascherina, arrivi dal primo cameriere a chiedere un tavolo con la mascherina, arrivi a tavola e te la togli e poi lì il virus muore. Praticamente quando sei seduto senza mascherina il virus non viaggia più nell'aria. Se una persona starnutisce o se magari sta vicino all'impianto di condizionamento o quello che fa girare l'aria e è malato, lì non succede più niente. Insomma, vabbè, neanche a dirlo, no? Follie su follie assolutamente prive di qualunque fondamento scientifico, secondo me tutte misure fatte esclusivamente per esasperare in qualche modo gli animi, perché è quello che propongono loro, è assolutamente una follia. Vediamo un po' qui, vademecum per l'avvio dell'anno scolastico, cosa fare, da ricordare, ci sono un po' di cose, un vademecum qui pubblicato su Repubblica dall'Associazione Nazionale dei Presidi. E poi qui sotto un riassuntino molto concreto i passaggi sulle misure sanitarie: predisporre un locale per isolare i casi sospetti o sintomatici, quindi mancano già i locali, però bisogna trovare un locale per isolare i casi sospetti o sintomatici, perché ovviamente non li si può mandare a casa. E quindi che cosa succede? Perché forse questo è il dato più importante su cui ancora non si è chiarito bene. Se i miei figli arrivano a scuola e la febbre sale durante le ore di lezione, sale oltre 37,5, vengono portate in una specie di cella all'interno della scuola, in una stanza isolata, e hanno la febbre, cosa succede? Noi genitori possiamo andarli a riprendere o interverrà un ente terzo? Questa è la cosa che ancora, secondo me, non si è chiarita molto bene e che ovviamente non chiarisce anche questo articolo, e secondo me il governo su questo deve stare molto molto attento. Immaginatevi, ecco, di essere al lavoro e che vi arriva la telefonata che vi dice Vostra figlia, vostro figlio ha la febbre alta, si trova a scuola, l'abbiamo isolato in una stanzetta e fra poco verrà l'ASL a prelevarlo per portarlo in un luogo in cui fare la quarantena. Capite che inizia a suonare veramente abbastanza tragica come situazione e credo che nessuno di noi sia pronto ad affrontare con razionalità una situazione del genere. Comunque, acquistare le mascherine che agli studenti vanno fornite solo nelle attività di laboratorio nelle ore della ex alternanza scuola-lavoro, proseguo con l'articolo, cioè sui passaggi da questo vademecum delle strutture, delle misure sanitarie nelle scuole. Disporre la regolare apertura delle finestre, controllare nei bagni privi di finestre il funzionamento degli estrattori d'aria, in generale gli impianti di climatizzazione, disporre la pulizia approfondita con particolare attenzione all'androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, oltre alle superfici più toccate, quale maniglie, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre e così via. Tra le richieste dei presidi anche la revisione della responsabilità penale dei dirigenti scolastici, come dicevamo prima. Una proposta concreta ai presidi la avanzano anche per le eventuali interruzioni del servizio a causa di contagi. Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola, bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di concerto con l'autorità sanitaria, cioè la ASL, dopo aver valutato le circostanze. Non si possono essere regole generali, né ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici. Ma questa la vedo un'altra cosa molto complessa da realizzare, analizzare caso per caso. Insomma, la vedo abbastanza tragica, cioè se si continua a pensare, come dico da sempre, come dico da parecchio, che possiamo sfuggire al contagio, secondo me non andiamo da nessuna parte. Noi possiamo combattere la malattia, quello sì, non sfuggire al contagio. Si è interrotta anche la base musicale mentre andavo a leggere dei messaggi che mi arrivavano. Nel frattempo voglio segnalarvi, se aprite Repubblica anche adesso, no? Quant'è l'infamità, no, perché di questo bisogna parlare, no? Di che dobbiamo parlare? Cioè, vogliamo dire che è una disattenzione, che è un modo di fare comunicazione diverso? Il titolo di Repubblica in questo momento è il bollettino, 320 nuovi positivi che sono in diminuzione rispetto a ieri, virgola, ma anche tamponi in calo, cioè come a giustificare che calano i positivi, no? Subito a dover dire, no, non dovete pensare, che dovete solo sapere che i tamponi sono in calo, e così via. Quattro i decessi, e come sempre anche qui i deceduti, non si sa mai in che condizioni siano arrivati e se sono morti di Covid o sono morti di qualche altra cosa con il Covid, anche questo è un dato su cui non si fa assolutamente mai chiarezza. Vediamo un po' Repubblica che cosa ci offre, sempre qui in prima pagina. Speranza, i giovani ci aiutino, sulla ripartenza della scuola non si può fallire. I giovani ci aiutino, così se fallite è colpa dei giovani, non voi che siete il governo della nazione, non tu che sei un ministro della Repubblica. I giovani ti devono aiutare, vi rendete conto? No? È così che poi alla fine ci si prepara sullo scaricabarile per dire se le cose non hanno funzionato, la colpa è dei giovani cattivi, no? romani contagiati in Sardegna, ovviamente anche qua, no? Alla festa almeno 500 persone, gente da tutti i quartieri bene della capitale, così qui Repubblica ci può fare pure una bella sventagliata di classismo, no? Saranno questi ragazzi ricchi, incoscienti, che vanno a ballare in Sardegna, tornano col jet privato e riportano il Covid, no? Gli immigrati, Repubblica, contagiati non li ha mai trattati, ovviamente la colpa è sempre dei discotecari, dei ragazzi e di tutta quest'altra gente brutta e cattiva che porta il virus in giro per l'Italia. Il patron del Papete che cosa ci dice? Chiudo la discoteca per colpa di un governo di incapaci, dice la verità, però Repubblica sottolinea il patron del Papete, il Papete è il male, il Papete Salvini, quindi sapete bene qual è il tono di questo titolo, che cosa vuole suscitare in chi lo legge. La Cina brevetta il suo vaccino prodotto dall'azienda CanSino, le prime due fasi di sperimentazioni sull'uomo sono state positive, trafiletto senza i grandi strilli come è stato per la Russia, no? Il vaccino, Putin ha fatto il suo annuncio, c'è cioè un vaccino, l'ho attestato mia figlia, lo stiamo producendo, e giù i giornaloni a dire oh mio Dio, sono diventati tutti Novax in quel momento. Nessuno voleva più il vaccino, se lo fa Putin è un vaccino brutto, se lo fa Bill Gates è un vaccino bello. Anche questo, insomma, l'abbiamo capito. Io trovo, insomma, abbastanza paradossale poi alle volte commentare sempre questo tipo di informazione, perché ormai è diventata spudorata, cioè nel senso questa è un'informazione spudorata, un'informazione di pura propaganda, che probabilmente forse non merita più neanche di essere commentata così articolo per articolo. Lombardia, di nuovo il caso Lombardia, ritardi e confusione per i tamponi a chi rientra, test in 48 ore, nessuno ci ha chiamato. Vedete, no? Prima si fa il gran caos per dire questi giovani brutti, allora li dovete controllare quando tornano dalle vacanze all'estero perché hanno il Covid, e parliamo dell'80% di casi asintomatici, li dovete controllare tutti, poi arrivano i controlli, poi quando si inizia a mettere sul sistema di controlli subito si vanno a trovare le falle, dove? Non nelle regioni governate dalla sinistra, ma ovviamente in Lombardia, la solita Lombardia. Vorrei vedere, insomma, se io adesso alzassi la cornetta per chiamare il numero verde della ASL del Lazio e dico che ho la febbre, vorrei proprio vedere che cosa diamine succede se qualcuno viene a farmi il tampone e quanto ci mette. Comunque i controlli test rapidi arrivano negli aeroporti di Roma, attesi in settimana anche in Lombardia, il primo positivo a Fiumicino è un giovane proveniente da Malta, questo magari ce lo andiamo a leggere, vediamo che tipo di test fanno in aeroporto. Il Ministero della Salute garantirà l'approvvigionamento nei prossimi giorni ad alcune regioni, ma la maggior parte degli scali si affida ancora ai tamponi tradizionali, individuati anche tra i ragazzi a Pescara da Malta e una giovane romana dalla Grecia, un test ancora più semplice in cui basta la saliva, allo studio dell'Università dell'Insubria. I box negli aeroporti sono pronti quasi ovunque, test rapidi per rilevare il coronavirus direttamente allo sbarco arriveranno tra oggi e metà settimana, fa sapere il Ministro della Salute. La situazione resta a macchia di leopardo nelle varie regioni, il kit per verificare la presenza del virus in 10-15 minuti hanno ancora un'affidabilità limitata, rilevano 2 casi su 3, spesso mancano della validazione ufficiale e in caso di positività verranno confermati dal tampone tradizionale. Ma intanto ci si inizia a muovere, gli esami che permettono di testare sul polso i viaggiatori che rientrano dalle ferie dei 4 paesi a rischio, senza mandarli a casa, affidandosi al loro impegno di effettuare il tampone, fanno il debutto in tempo di vacanze, ma promettono di aiutarci anche ad affrontare l'epidemia in autunno, alla riapertura delle scuole. Nel weekend di Ferragosto è partito il Lazio con i primi 2300 test rapidi, un infermiere preleva un campione dal naso e dalla gola, il contenuto viene diluito e versato in una scatoletta simile a un kit per il test di gravidanza, nel giro di 10 minuti, massimo mezz'ora, il test si colora, si entra in contatto con l'antigene del coronavirus. Esauriti i kit a Roma Fiumicino, domenica si è tornati ai tamponi tradizionali, che richiedono un'analisi di laboratorio e un tempo di attesa di circa 8 ore, ma il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, sta procedendo agli acquisti. Gli stock nei prossimi giorni raggiungeranno le regioni con più viaggiatori che tornano dalle vacanze. Lombardia e test rapidi sono attesi per mercoledì, intanto nei box allestiti dalla regione e dalle autorità aeroportuali i passeggeri effettueranno il prelevo dei campioni con conto a FIOC e poi attenderanno i risultati dei tamponi tradizionali. Insomma, vabbè, tamponi a sprombattuto e va bene così, anche io sono assolutamente favorevole, tamponi a sprombattuto, facciamo questo per cercare di controllare il virus, impariamo anche a combatterlo, ma no alle misure che così indiscriminatamente cercano di evitare il contagio, tipo negozi chiusi, cinema chiusi, ristoranti chiusi, mascherine sulla faccia dalla mattina alla sera, cioè piuttosto facciamoci un tampone al giorno piuttosto che mettere tutti i giorni la mascherina in faccia. Comunque vabbè, io credo che l'intento del governo sia assolutamente quello invece di mettere tutta una serie di misure per contenerci, e comunque spero che l'appuntamento più importante, che sono le elezioni di settembre, non salti. E poi vabbè, notizie di cronaca qui su Repubblica, DJ morta, un testimone, scomparsa 3 giorni dopo aver lasciato il figlio, bla 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 bla, Bronzi di Riace, e altre cose poco interessanti, vediamo se troviamo qualcosa di economia, ma dubito. Fra l'altro ricordo che è stata diramata, non so se una circolare o una comunicazione del Ministero del Tesoro, dove beatamente si dice che mancano all'appello, mi pare una cosa come 24 o 14, magari mi potete aiutare voi, mi potete aiutare voi nel ricevere questa informazione. Mancano all'erario 14 miliardi di euro, se non 24, cioè vuol dire che non sono state pagate tasse rispetto all'anno precedente per quella cifra, ed è una bomba atomica, ragazzi, perché sono soldi che in qualche maniera dobbiamo tirar fuori per tenere in piedi la macchina pubblica, e secondo me sarà su questo dato che poi cercheranno in ogni modo assolutamente di spingerci nelle braccia del MES, anche perché Zingaretti oggi è tornato sprombattuto a chiederlo. La vicenda non è finita, il 5 Stelle è nel caos, la vicenda del secondo mandato ha scosso il movimento fortemente, perché diciamo era una, altro che cavalli di battaglia, una delle pietre fondamentali su cui si basava la nascita del Movimento 5 Stelle, no? Questa cosa del secondo mandato, non siamo i professionisti della politica, eppure adesso, per cercare di far rieleggere la Gia Roma, hanno contravvenuto anche a questa regola, quindi siamo nel caos più totale. Repubblica no, non dà notizie di economia, ci dà notizie sulle elezioni degli Stati Uniti. Ovviamente le notizie sono tutte per dire che Trump ha già perso, che ha vinto già Biden, e che diciamo così, forse non si dovrebbe neanche votare, ma consegnare direttamente la presidenza degli Stati Uniti a Biden. Attacco finale a Casaleggio, una legge per togliergli il controllo degli iscritti, ecco, vedete, notizie del momento. Questo è quello che si respira all'interno del 5 Stelle. Dopo essere stato messo all'angolo, Davide Casaleggio ha pensato di poter osare, è andato a trovare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi facendo pesare il suo ruolo e il suo potere nel movimento. Ha accolto la preghiera di Virginia Raggi imponendo una votazione a metà agosto su cose che i vertici 5 Stelle avrebbero voluto discutere agli stati generali d'autunno per riuscire a indirizzare il consenso. Ha fatto il controcanto a Luigi Di Maio, che si è subito intestato i sì al mandato zero e alle alleanze, parlando di un movimento che si evolve. Mentre il manager dal suo profilo Facebook puntualizzava: la deroga al limite dei mandati non vale per i parlamentari che vogliono restare tali, è ancora peggio, il vero organo collegiale sono gli iscritti, ufficializzando il tentativo di frenare le ambizioni e i disegni dei dirigenti 5 Stelle, ma anche la volontà già espressa da Beppe Grillo. Il risultato è che il manager è sempre più solo Casaleggio e che i suoi nemici stanno pensando a quale sia l'arma migliore per fargli perdere la presa che di fatto ha sul movimento, visto che ne controlla i fondi, quelli delle donazioni degli iscritti, oltre ai 300 euro mensili che ciascun eletto deve versare alla piattaforma russa ufficialmente per permetterne il funzionamento. Quei soldi, ragionano esponenti di governo, serviranno in gran parte per le cause legali, ma adesso che il PD ha lasciato decadere quelle intentate contro di noi e che noi abbiamo fatto lo stesso, ne serviranno certamente meno. Vabbè, insomma, inutile leggere tutto l'articolo, gran caos e resa dei conti all'interno del Movimento 5 Stelle. Noi speriamo sempre che si sfaldino, si sciolgano come neve al sole. Ovviamente non ne sentiremo più parlare in futuro, questo è fuori discussione, perché sono destinati a perdere rovinosamente tutte le elezioni, ma in questo momento ancora esprimono oltre il 30% dei parlamentari e dei senatori della Repubblica, e qui vedete che i problemi sono non pochi a causa di questa scellerata scelta che nel 2018 tanti elettori hanno fatto. Vabbè, su Repubblica poco altro, andiamo a dare un'occhiatina magari alla Stampa, vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Ma tanto saremo sempre qui, frasi razziste, poi vedo qua sia su Repubblica che sulla stampa, frasi razziste contro i passeggeri di colore, ecco cosa succede. Diciamo che l'idea di queste persone è sempre quella di disorientare, disinformare le persone per cercare di nascondere i problemi sotto al tappeto. Comunque coronavirus in Italia, vediamo come la prende la stampa, il bollettino, nuovi contagi ancora in calo. 320, ma anche i tamponi sono sempre meno, e qui l'infamità della stampa, esattamente come Repubblica, che quando aumentano i contagi non dicono che sono aumentati anche i tamponi, quando i contagi diminuiscono dicono che i tamponi sono meno, capite? Cioè non è che io mi lamento perché si sottolinea anche il dato sui tamponi fatti, mi lamento perché non lo si sottolinea quando i contagi salgono, magari in un giorno sono stati fatti molti più tamponi e sono usciti fuori molti più contagiati, in un giorno sono stati fatti meno e ne sono usciti meno. Si sottolinea soltanto quando fa comodo a loro. Discoteche e mascherine, ecco le nuove regole che bisogna conoscere. Paura a Roma per i giovani contagiati in Sardegna, ora trema tutta la movida di Ponte Milvio. Ma perché? Cioè, perché deve tremare? Cioè, sono morti questi giovani? Hanno semplicemente il coronavirus, lo hanno in forma asintomatica, non stanno male. Ma leggiamo questo articolo, diciamo così, dai toni terroristici. Paura a Roma per i giovani contagiati in Sardegna. I giovani di Roma Nord erano rientrati da una vacanza a Porto Rotondo. Tutti avevano in comune una festa al country club. Giovani con tanta voglia di vivere, i ragazzi romani risultati positivi al Covid, finora 6, una città di 6 milioni di abitanti. Beh, il numero potrebbe aumentare, dice la stampa. Di ritorno da una vacanza in Sardegna erano così. Prima di partire per partecipare a quella festa tanto attesa a Porto Rotondo, nel cuore della Costa Smeralda, fremevano e non vedevano l'ora di buttarsi alle spalle mesi di lockdown e di regole troppo strette e buone solo per essere trasgredite. Tutti più o meno della Roma Bene, residenti della ASL romana, che comprende i quartieri del centro e di Roma Nord. La gioventù, per intenderci, ma fu, sentite che cacchio di articolo è riuscita a scrivere questa Luisa Mosello, no? Cioè una specie di romanzo in cui parte con la descrizione di questi giovani così pieni di vita che partivano dai quartieri bene e che sono andati lì a infettarsi a Porto Rotondo. Comunque prosegue con questa diciamo narrativa da romanzo Harmony dell'Autogrill, e io proseguo a leggerlo. La gioventù, per intenderci, che si riunisce per l'aperitivo e la serata nei locali di Ponte Milvio e che da stasera, a partire dalle 18 in poi, almeno fino alle 6 del mattino, dovrà munirsi rigorosamente di mascherina da indossare insieme alla tintarella riportata dalla villeggiatura appena trascorsa. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Non so se magari tanti giornalisti della stampa sono in vacanza, però diciamo questo straziante pezzo di Luisa Mosello ce lo potevano veramente risparmiare, e io so qui invece che me lo devo leggere. In tanti ancora non sono tornati, ma fra coloro che l'hanno fatto già ieri sera, fra uno spritz e l'altro, serpeggiava un po' di paura, perché i giovani positivi sarebbero soprattutto di Roma Nord o di zone centrali della capitale. Dalla regione non specificano i quartieri di provenienza, ma fanno sapere che alle due ventenni positive individuate nel pomeriggio di domenica 16 agosto si sono aggiunti altri ragazzi di due gruppi distinti che hanno in comune proprio la partecipazione al party in uno dei locali più trendy del country club, affollatissimo con centinaia di persone, nella famosa località sarda. Vabbè, capite che insomma il tono di questi articoli è assolutamente terroristico, strappa lacrime e che cerca di mettere paura a tutti, ai ragazzi, ai genitori, no? Scritto fra l'altro con così come si potrebbe scrivere la sceneggiatura di una fiction di quarto ordine per Netflix. Questo è la stampa. Andiamo a vedere altri articoli, vediamo se ce ne sono di peggiori di questo. Dubito. Questo era l'articolo di prima pagina, comunque sì. L'epidemiologo all'Imperial College, priorità riaprire le scuole, un nuovo stop sarebbe drammatico, e meno male che qualcuno con un po' di sale in zucca parla. Vediamo un attimo, per aprire questo articolo mi devo loggare, abbiate pazienza, eppure ero già loggato. Problemi della stampa e non miei. Allora, ecco qua, niente, la password non mi accede, però sono già loggato, com'è? No, non si è aperto. Comunque, leggiamo l'incipit, che forse basta, che vedete che quando poi ci addentriamo in fondo agli articoli ci arrabbiamo e basta. Comunque Paolo Vineis sarebbe questo epidemiologo. In autunno il rischio è dover affrontare un contagio diffuso. Bisogna accertarsi che il sistema di ospedali e medici sul territorio regga nel caso di un aumento di nuovi casi. Paolo Vienis, epidemiologo dell'Imperial College e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità Italiano, non ha dubbi sull'ultima ordinanza del governo che chiude i locali da ballo e impone la mascherina dopo le 18. Sono del partito secondo cui la scuola è indispensabile, mentre la discoteca si può rimandare al post-Covid. Si tratta di provvedimenti dovuti, ma qual è la correlazione? Ma chi lo sa. Comunque l'articolo per fortuna non mi fa andare avanti. Chiudono le discoteche, questo l'abbiamo visto, e poi si riparte con la cronaca. Zingaretti, non è in gioco solo un'alleanza di governo, ma la tenuta della nazione, magari la tenuta della tua coalizione più che la tenuta della nazione. Caro Nicola Zingaretti, di quello hai paura, no? Che ti cada il governo fra le mani, non della nazione, non parlare a sproposito. Oh, sono riuscito a riaprire le mie credenziali sulla stampa, questi disgraziati con le loro sedi internet che se non li apri per 3-4 giorni poi ti sloggano e si scordano che tu sei un abbonato, mentre invece noi siamo abbonati, ahimè, e gli paghiamo anche qualche soldino per leggere le loro stupidaggini. Comunque Nicola Zingaretti dice non è in gioco soltanto un'alleanza di governo, ma la tenuta della nazione. In una lettera alla stampa il segretario del PD diciamo così, la mette sul melodrammatico e vorrei sottolinearle solo i passaggi più salienti, ma è lunghissima e quindi veramente ragazzi io penso di risparmiarvela, perché tanto dice le stesse cose, sostanzialmente dice che dobbiamo salvarci perché ci sono i populisti cattivi, Trump, Bolsonaro, Salvini, noi dobbiamo fare un'alleanza con i 5 Stelle nonostante ci abbiano dato degli infami dalla mattina alla sera per anni. Perché dobbiamo salvare l'Italia da questi sciamannati brutti e cattivi, insomma il tono non cambia. La solita patetica presa di posizione di Nicola Zingaretti, neanche a dirlo. Dentisti, avvocati, notai, architetti, parte la corsa al bonus di 1000 euro, il garante, spetta all'Inps, tutte chiacchiere fantastiche fra l'altro, che vanno avanti senza considerare una cosa molto importante, che non si potrà tenere i licenziamenti bloccati per legge a lungo, perché licenziamenti bloccati vuol dire cassa integrazione, che già è una miseria di stipendio perché è soltanto l'80% dello stipendio base per il lavoratore, ma poi questa cassa integrazione ovviamente la paga lo Stato e quindi con gravi problemi di carenza di fondi nelle casse pubbliche, sempre per il solito fantastico motivo, neanche a dirlo, non ci stampiamo i soldi da soli, non abbiamo una banca centrale, non possiamo fare questo tipo di interventi perché abbiamo dato la nostra sovranità monetaria a tedeschi e francesi, quindi sostanzialmente non possiamo fare nulla di ciò che è stato fatto poi nelle altre nazioni, penso anche agli Stati Uniti, quindi soldi su soldi a pioggia dati a tutti quanti, una ripartenza che noi purtroppo non vedremo. E ripeto, si parla, si dice bonus, parla tritico, ma quello che ci aspetta a settembre, ottobre rischia di essere veramente grave da questo punto di vista, perché prima o poi questi licenziamenti andranno sbloccati, c'è poco da fare. Vediamo se ci sono altre cose, se no passiamo alla seconda parte della trasmissione. Mi pare che i toni della stampa siano tutti uguali. Qui c'è un editoriale di Giannini che forse ci potrebbe interessare per capire che cosa vuole. Sapete chi è Giannini, no? Il giornalista è quello che è andato candidamente in televisione da Parenzo e Telese a dire sì, esiste un nuovo ordine mondiale, cioè no, anzi esiste un ordine mondiale, Salvini è il nemico, è normale che questo ordine mondiale, se vede che vincono le elezioni, le persone che non sono gradite facciano di tutto per disarcionarli dal potere, insomma sostanzialmente così candidamente se n'è andato in televisione a dire che sostanzialmente questa democrazia è una grande buffonata. Insomma, Giannini, vediamo che cosa ci dice oggi dei 5 Stelle, perché quando parla Giannini capite qual è la volontà sostanzialmente di certi poteri. E leggiamolo: l'Italia di oggi ricorda i Balcani di Churchill, addirittura produce più storie di quanto ne consuma, e dunque anche stavolta non mancheranno le anime belle che di fronte al via libera il Movimento 5 Stelle alle alleanze elettorali con le sinistre parleranno di svolta storica, come fanno per tutti i passaggi che le riguardano. Fu storico il DEF 2019 che sconfisse la povertà, certo, avete visto come l'ha sconfitta bene, così come fu storico il decreto dignità che sconfisse il precariato, è storico il decreto cura Italia che sconfiggerà il Covid, come è storico il decreto scostamento che sconfiggerà la disoccupazione al sud. Troppa grazia, nonostante il grande passo sia stato suggellato anche stavolta dal piccolo plebiscito del sacro blog, dove il sì, complice il generale Agosto, è passato a larga maggioranza. Tuttavia, depurata l'enfasi storica tipica della comunicazione grillina, la svolta politica c'è davvero, il movimento evolve, come dice Luigi Di Maio, e questa evoluzione, se ben pensata e ben gestita, può rappresentare un fattore di cambiamento per l'Italia. Ecco che cosa vuole Giannini. Una premessa: sul Movimento 5 Stelle bisognerà che ci mettiamo d'accordo con noi stessi, resta vero quello che su di loro scriviamo da tempo, restano vere l'arroganza e l'incompetenza che un evidente malinteso sulla teoria della cuoca di Lenin ha trasformato nelle leve utili, vabbè, qui fa dei riferimenti veramente folli, restano veri il qualunquismo e il populismo, resta vera la pochezza culturale, fa tutto mette tutto una mano avanti, eppure dopo questo resta vero tutto il male che lui ha detto per anni al Movimento 5 Stelle, eppure ogni volta che i pentastellati fanno un passo malfermo sulla via della normalizzazione, tra quelli che un tempo avremmo chiamato i ben pensanti, scatto riflesso condizionato ma insensato, sempre a metà strada tra l'indignazione e l'irrisione. Fedifraghi, cosa ne è della vostra diversità? Ipocriti, che ha fatto la vostra coerenza? Un esempio su tutti, le grandi infrastrutture, TAP, bla bla bla. Insomma, sostanzialmente, guarda, non vado avanti nell'articolo, tanto per capire che Giannini sta indirizzando l'intelligenza legata al globalismo, dicendo attenzione, non li insultate questi poveri scemi, che se no si offendono. Adesso stanno facendo dei passaggi fondamentali come quella dell'alleanza col PD, che è tanto comoda alla globalizzazione, che è tanto comoda al globalismo, alle banche, ai capitali, ai mercati. Non vi mettete a insultarli, che poi questi bimbi scemi capaci che si arrabbiano e fanno qualcosa di male. Ecco, questo è il riassunto dell'editoriale che potete trovare sulla Stampa di Massimo Giannini, tanto per capire, no, in che posizione si è messo oggi il 5 Stelle, coccolatissimo dal potere affinché faccia quello che il potere vuole. Manca un piccolo particolare: alle prossime elezioni dubito fortemente che il Movimento 5 Stelle prenderà il 32% dei voti degli italiani, quindi per adesso li coccolano perché gli servono i parlamentari, ovviamente, ma chissà che fine faranno questi poveri stolti. Rientriamo con la nostra seconda parte della trasmissione, ovviamente torniamo alla nostra chat, anche perché i giornali, ragazzi, sono veramente noiosi, sono noiosi d'estate, insomma, avete visto, lasciano scrivere gli articoli a gente come quella che ho letto prima, che ci fa il romanzo dei cattivi ragazzi che sono andati in discoteca. Lasciamo perdere e passiamo alle nostre cose, che fra l'altro vedo tanti messaggi e tanta voglia di chiacchierare, e facciamo quello che è la cosa migliore al momento. Thank you. dunque eccoci qua con Sere Gattara per prima oggi alle 4.33. Buonasera Simone, prima o poi farò la fine di questa donna australiana strangolata e arrestata per non aver voluto mettere la mascherina all'aperto. Mi citi un articolo del Mail, del Daily Mail inglese, che parla di questo episodio che sarebbe successo in Australia. Beh, una cosa brutta ovviamente, qui nessuno si scandalizzerà se una ragazzina bianca viene presa per il collo da un poliziotto e sbattuta al muro, no? Figuratevi se fosse stata di un altro colore, ce lo possiamo dire tranquillamente, no? Perché di questo si parla. A qualcuno direbbe razzismo al contrario, anche questo è un termine inappropriato, solamente diciamo certe cose scandalizzano in base al colore della pelle, e questo è il razzismo vero. In questo caso la ragazzina è bianca, nessuno si scandalizza, nessun titolo sulla stampa, nessun titolo su Repubblica, nessun titolo sul Corriere della Sera. Alessandro, buonasera e ben ritrovato anche a te carissimo. Marcello, ciao Simone, qualcuno si sta iniziando ad accorgere della dittatura del pensiero unico, mi mandi un articolo e sotto mi mandi per fortuna anche due stralci dicendo che è lunghissimo, vediamo poi. In una lunga, lunghissima intervista, la cui lettura completa non è certo radiofonica, il professor Bassetti dice cose che dicevi tu prima della fine della fase 1, ovvero che i medici hanno capito come affrontare la malattia causata dal virus. Due stralci. Il messaggio, e qui leggo appunto il professor Matteo Bassetti, suppongo, il messaggio che fino ad ora è arrivato alla gente, e io ci parlo tutti i giorni con la gente, è stato: se mi prendo il Covid sono fritto, cioè sono morto. Ora dobbiamo dire alla gente che alla gente non che si prende il chi si prende il Covid è fritto, ma cosa deve fare se si prende il Covid. Quindi giustamente ci ricordano che c'è una diciamo terapia al momento, magari non di guarigione ma di contenimento, che è molto difficile finire oggi in terapia intensiva causa Covid. Comunque prosegue l'intervista: con l'autunno o l'inverno prossimo è prospettabile un ritorno alla massima aggressività del Covid? E lui dice: no, io non credo che arriveremo ad avere nuovamente quei numeri e quelle situazioni che abbiamo avuto a marzo, perché vorrebbe dire che non abbiamo imparato la lezione che il Covid ci dovrebbe aver insegnato, ovvero organizzazione delle terapie intensive, organizzazione dei reparti di pneumologia e malattie infettive, organizzazione di pronto soccorso, organizzazione dei tamponi, organizzazione della radiologia, organizzazione del territorio, organizzazione delle RSA. Ecco, questa è diciamo un'ottima intervista che potete trovare a questo link, il ponterivista.com, la parola, l'articolo dice la parola Matteo Bassetti, beh, insomma condivisibile al 100%, più che starcene nascosti o con la museruola è molto meglio. Purtroppo dovremo scoprire di qui a poco se il governo avrà applicato, diciamo avrà imparato la lezione e avrà potenziato, come dicevamo noi, tutte queste cose qua. A guardare quello che succede nel mondo della scuola c'è da mettersi le mani nei capelli, molto semplicemente. Ecco qui, ho aperto l'altro articolo che mi segnalava Marcello, quando diceva nel suo messaggio: ciao Simone, qualcuno sta iniziando ad accorgersi della dittatura del pensiero unico, faceva riferimento a un editoriale di Pierluigi Battista su Corriere della Sera, che dice sostanzialmente: se si pensa che i risultati raggiunti consentano di affrontare la pandemia senza il terrore degli apocalittici che sembrano quasi dispiaciuti se le cose vanno meglio, allora è lecito, è giusto, è sano, è democratico dirlo senza essere sfiorati dal sospetto di un fantasmatico negazionismo. Quindi dare di complici del negazionismo a due studiosi autorevoli come Sabino Cassese e Michele Ainis è sintomo di stupidità nella migliore delle ipotesi, di volontà intimidatoria in quella peggiore, ovvero la più probabile. Dare la patente infetta di amici del negazionismo a due medici e scienziati come Zangrillo e Bassetti, che per mesi hanno combattuto 24 ore al giorno nei reparti della terapia intensiva ai malati colpiti dal virus, è da sciocchi o da violenti o da intolleranti a scelta. l'uso abusivo di un termine terribile come negazionismo, associato, per chi non lo sapesse, a chi nega la verità storica di Auschwitz, denuncia un fondo di prepotenza, di allergia al pubblico dibattito delle idee, di istinto censorio che dimostra quanto siamo peggiorati, quanto stiamo peggiorando, quanto ci si senta sempre più portati a demonizzare che non a discutere, a linciare che non ad ascoltare, a invocare il bavaglio. Volevano addirittura proibire un convegno al Senato, il convegno è appunto il luogo dove si scontrano opinioni e tesi diverse, che non mettere a confronto anche aspro posizioni differenti se non opposte. Vabbè, insomma, è una bella invettiva questa per Luigi Battista, ovviamente rivolta al suo mondo di appartenenza, dicendo: ma vi pare possibile andare avanti così, con questo modo di portare avanti il dibattito, cioè di non portarlo avanti, ma di accusare chiunque non la pensi come voi di essere un negazionista, un pazzo, un criminale? Già, non si va da nessuna parte, anche perché poi, secondo me, tante persone se ne accorgono, insomma, se ne sono accorte sempre di più di come la stampa si stia comportando veramente in maniera assolutamente infame e antidemocratica. Buongiorno Raffaella, buongiorno Andrea, Giampaolo, buongiorno Peppe, buon pomeriggio Simone dai 35 gradi di Ragusa, ma ti posso garantire che a Roma fa anche più caldo, e che Ragusa è bellissima. No, non voglio dire che in questo momento stare meglio lì rispetto che a Roma, nonostante lo splendore di Ragusa, perché Roma a Ferragosto è nel massimo del suo splendore. Anzitutto è vuota, non c'è nessuno, le strade sono deserte e te la godi veramente. Io l'ho sempre preferita in questi giorni d'agosto rispetto che anche nelle altre giornate. Domanda, la tre giorni, Peppe, che si fa la tre giorni? Al momento, insomma, come avete visto, gira le locandine, è confermata una tre giorni, è confermata a Grosseto, e ci saranno i concerti, ci sarà tutto quanto. Diciamo, al momento tutto confermatissimo, nonostante le follie e i divieti del governo, ce ne strafreghiamo. Ed eccoci ritornati alle nostre colonne sonore, gentilmente offerte dall'algoritmo di Spotify, che sottomanda la musica, e lo lascio andare liberamente. Torniamo alla nostra chat, eccola qua, Telegram. Luisa, ciao Simone, buon pomeriggio anche a te. Fabius, buonasera Simone, eccomi in ascolto, cordialmente anche a te Fabius. Gioele, buongiorno, buon pomeriggio, scusate. Pietro, ciao Simone, ti ho perso per un po'. Pietro, qui andiamo a fasi alterne, settimana scorsa non siamo stati presenti, e qui in una versione estiva settimanale cerchiamo di orientarci fra giornali pessimi. Riprenderemo a settembre con un po' più di polemica politica quotidiana. Raffaella, ho sentito che a settembre Forza Nuova scende in piazza, noi che linee abbiamo, ma... Ragazzi, queste fantomatiche piazze che devono rovesciare il potere, o le si organizzano bene o non funzionano. Qui bisogna muoversi in maniera corale e coinvolgere tutti se veramente si vuole qualcosa. Buttare una data lì come questa, secondo me, non cambia troppo le cose. Ecco, bisogna sempre ragionare bene sulla costruzione delle piazze, dei movimenti, delle proposte politiche. Per esempio, vi posso fare una domanda, cari amici che mi scrivete qui: che fine ha fatto la proposta di referendum sull'euro di Sgarbi e di altri che in tanti mi avete segnalato e proposto? Prima della pausa estiva della trasmissione, ecco, non se ne parla più, cioè, quindi le cose vanno organizzate bene, non organizzate tanto per organizzarle. Le piazze, ragazzi, cioè, o le piazze sono piene di gente determinata, vero, oppure hanno, diciamo così, la funzione ovvia di spronare quelli che invece in Parlamento ci stanno, perché poi sono loro che dovrebbero eventualmente mettersi a capo di una rivolta o altre cose, perché altrimenti, ragazzi, sapete bene che non se ne esce. Comunque, seguiremo anche l'evolversi di questa piazza. Io sono abbastanza scettico. Margherita, buonasera Simone, domenica scorsa c'è stato un incendio, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto un'azienda che trattava rifiuti qui ad Aprilia. Ah, è vero, sì, l'avevo notato. È un disastro ambientale, ma nessuno ne ha parlato. Interessi economici altissimi hanno reso questa terra strappata alla valuta, una volta dedicata all'agricoltura, una nuova terra dei fuochi. So che l'argomento non è pienamente pertinente con la tua rassegna stampa, ma ti prego di diffondere comunque la notizia. No, è pertinentissimo. Mi era passata davanti e l'avevo notata questa vicenda. Diciamo, ovviamente, dietro tutti questi incendi che riguardano le aziende che si occupano di rifiuti, differenziazione di rifiuti, non è il primo, non sarà l'ultimo, ce ne sono stati altri anche in tante altre regioni, a nord, a centro, e chiaramente, senza far troppe analisi, si vede benissimo che dietro c'è la mano della criminalità organizzata. E questo è un altro settore, e qui perdonatemi se dico qualcosa che forse va anche oltre le idee di tanti, quello dei rifiuti è un settore che andrebbe messo sotto il controllo pubblico, punto e basta. Rifiuti li gestisce lo Stato, cioè privati non ce ne possono essere, perché abbiamo capito perfettamente che dietro questo business enorme purtroppo non si riesce a controllare la mano della criminalità organizzata. In questo caso è un business che va assolutamente sottratto e messo in mano pubblica. E poi forse un domani, quando avremo imparato un po' più come si sta al mondo, possiamo pensare di far entrare i privati nuovamente, ma la gestione dei rifiuti, a mio avviso, diventa ormai un settore strategico, anzitutto per la nazione, ma un settore da mettere assolutamente sotto il controllo dello Stato, punto e basta, e anche centralizzato, cioè senza andarlo poi a dividere troppo in amministrazioni comunali, regionali, e così via. E questo è l'unico modo di controllarlo, e di controllarlo bene, cari amici ascoltatori. Comunque grazie Margherita per la segnalazione, ovviamente il tema ci sta più che a cuore, e hai fatto bene a segnalarlo qui. Ho dovuto lasciare ovviamente il buon Morricone che andava sotto, e vorrei leggere l'articolo che invece mi è stato mandato appunto da Margherita riguardo il rogo di Latina, perché è giusto, visto che nessuno si è interessato a questa vicenda, dobbiamo farlo noi. Siamo la nuova terra dei fuochi, ad aprile da una settimana brucia l'ennesimo impianto di rifiuti, e gli abitanti chiedono aiuto, Zingaretti non si è fatto vivo e anche i media hanno deciso di ignorarci, la popolazione non sa a chi rivolgersi. L'incendio dell'impianto LOAS ha emesso nell'aria diossine, benzopirene e BPC con livelli fino a 6 volte superiori rispetto agli incendi precedenti. sono le 19.30 di domenica 9 agosto e una colonna di fumo inizia a salire in via dei Giardini ad Aprilia, in provincia di Latina. È la Loas che brucia, l'azienda dei rifiuti speciali non pericolosi, situata nella zona industriale della città, 3 capannoni e un piazzale, 140.000 tonnellate di stoccaggio, 1.900 di plastica, carta e vetro consentite nello spazio esterno. La gente si tappa in casa, la gola comincia a bruciare, l'odore diventa insopportabile. I dati dell'ARPA Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Ambiente del Lazio, presto parleranno di valori mai registrati in nessun altro incendio di quelle zone. Dalla sera di domenica scorsa le squadre di Vigili del Fuoco e Protezione Civile non riescono a spegnere del tutto le fiamme che a causa dei venti e dello smistamento dei materiali da parte degli operatori continuano a divampare. Cominciano a girare i valori, la gente si spaventa, si chiude in casa, pericolo di ossina. E poi questa diciamo invettiva, mentre la nube nera continua ad essere visibile nei comuni limitrofi, anzi Nettuno, Ardè e Pomezia, l'ordinanza del sindaco Antonio Terra invita tutti i residenti nella zona fino a 2 km di distanza a stare dentro casa. La nuova terra dei fuochi, siamo la nuova terra dei fuochi. Emanuela vive a meno di 1,5 km dall'impianto, il figlio 13 anni affetto da una malattia cronica ai polmoni, da giorni va avanti con bombolette e cortisone. Non smette di definirsi una madre disperata che da anni nutre il desiderio di andarsene da una terra malata, chiusa in casa una settimana H24, si sente abbandonata da istituzioni e amministrazioni, a cui chiede aiuto da giorni per poter almeno momentaneamente portare via suo figlio lontano dalla nube tossica che non la fa respirare. Asciugamani contro le finestre, tutto sigillato da giorni insieme ai filtri dei condizionatori e così via. Allontanandosi qualche chilometro dalla Loas, la situazione non migliora, insomma, diciamo un degrado così generale. L'articolo è molto lungo, tratta diverse argomentazioni. Io ripeto, qui alla fine vedete che l'unica soluzione possibile, almeno secondo me, è lasciar gestire questa roba tutta quanta al pubblico, perché i privati, per i privati è una fetta troppo grossa di un business su cui spesso e volentieri finiscono le mani della criminalità organizzata. Comunque andiamo avanti e ti ringrazio ancora Margherita per aver segnalato la vicenda. Facci sapere ovviamente eventuali aggiornamenti, anche se la rassegna stampa ormai è diventata settimanale. Da settembre riprenderemo con la quotidianità. Raffaella mi dice anche perché nelle scuole ci saranno le regole terribili, i bambini di 7 anni in poi con febbre verranno portati via senza consenso dei genitori. Ho molti dubbi su questo. Cara Raffi, non credo che queste cose siano possibili per tutta una serie di motivi e di legge e anche soprattutto di reazione dei genitori, no? Pensate a mandare vostro figlio a scuola di 7-8 anni, gli sale la febbre a lezione e poi ti chiama l'ASL e ti dice che l'hanno portato via e che non lo puoi vedere. Non credo che sia una cosa saggia misurare la reazione dei genitori a una scelta del genere, quindi vedremo, ovviamente vigileremo, ma non credo che sia così, o spero che non sia così. O se avete notizie diverse, giratemele e le analizzeremo insieme. Andrea, saluti a Simone da Andrea di Milano, eccomi qua, ti ringrazio Andrea. Monica, ciao Simone, ciao a tutti. Roberto, buonasera Simone. Non so più come commentare la pericolosa nullità cosmica di questa gentaglia. Preferisco, anche se passava una settimana, a farti gli auguri per il compleanno e ti ringrazio caro Roberto. Degli auguri del mio compleanno, sì, sono pericolosi, quelli del PD sono pericolosi, i 5 Stelle sono pericolosi, ma io quello che rilevo più pericoloso di tutti è oggi il sistema dell'informazione italiana, purtroppo. Raffaella mi manda un video che purtroppo dovrò ascoltare a parte perché non posso ascoltarli in diretta, altrimenti l'audio entra e dovrei ascoltarlo prima di mandarlo. Me lo vedrò, cara Raffaella, ti ringrazio. Mi mandano anche il tweet di Carlotta, Chiara Luce di Ostia, sapete benissimo di chi parlo, discoteche chiuse ma porti aperti per far arrivare chiunque da ovunque, questa è la coerenza e il genio del governo abusivo giallorosso. Italiani, ma quando scendiamo in piazza incazzati per mandarli a casa? Anche qui, ripeto, giuste le invettive, anche io ne ho fatte diverse, ma mi rendo sempre più conto che organizzare delle piazze in grado di rovesciare le cose è molto difficile se poi dietro non ti viene l'opposizione, quella che è seduta in Parlamento, e ripeto, se si continuano a mettere le foto delle colazioni o delle gite al mare la vedo un po' difficile. Alessandro, un bel tweet di Carlotta, ah, eccolo, me l'hai mandato tu, aggiungo che purtroppo certi italiani, quelli che si arrendono, non solo si illudono, ma hanno dimenticato anche quello che abbiamo passato nei mesi scorsi a causa del governo. ma ad oggi speriamo che qualcosa gli torni in mente e cominci a ribellarsi. Ciao, a presto e buona serata. Lo speriamo tutti, Alessandro, ti ripeto, qui è molto difficile perché la gente è anche stremata da un certo punto di vista, è costretta a inseguire i problemi dell'esistenza e difficilmente oggi può anche organizzarsi per scendere magari in piazza. Quello che dovrebbe fare una buona piazza, secondo me, è spronare chi potrebbe fare molto di più, ovvero quelli seduti in Parlamento. Ma, insomma, vedremo a settembre con la riapertura della stagione politica, caro Alessandro, le cose come cambieranno e se cambieranno. Ripeto, c'è da sbloccare i licenziamenti, c'è poco da fare, oppure finiranno i soldi per la cassa integrazione. Vedremo come andrà a finire. Andrea, buonasera. Pietro, la domanda è sempre la stessa, ma se per assurdo avessimo 60 milioni di positivi e un o due morti ogni giorno, in quanto tempo sarebbe finito il balletto del Covid? Semplicemente in una o due settimane e poi tutti a casa. Ops, questa si chiama immunità di gregge. Pietro, ma qui bisognerebbe fare i tamponi a tutti gli italiani, allora forse avremo uno screening per capire effettivamente come stiamo messi, qual è la diffusione e qual è la pericolosità di questo virus. Ripeto, così come abbiamo detto anche in precedenza, dobbiamo sforzarci di combattere la malattia, non nasconderci al contagio. Gian Paolo, mi mandi un link forse riguardo quello che dicevo prima? Sì, ecco, cercavo anch'io il dato, infatti mi ero un po' impappinato mentre lo dicevo, perché lo avevo letto ma non ricordavo il numero preciso. Non sono 14 miliardi come ho detto io che mancano, ma sono 24, tasse e contributi, entrate in calo per oltre 24 miliardi nel primo semestre, e potete stare tranquilli che se questa notizia è giunta alle nostre orecchie, è giunta ovviamente, se la trovate su Repubblica, è giunta perché ha un fine ben preciso che potete immaginare, no? Dire che non entrano i soldi di tasse e che quindi dobbiamo prendere quelli del MES. Vediamo un po' l'articolo. Riduzione di oltre 7 punti percentuali a causa del blocco dell'economia e per i provvedimenti del governo. La paralisi dell'attività economica legata al Covid e ai provvedimenti del governo in materia fiscale. Le paralisi si fanno sentire sull'andamento delle entrate nelle casse pubbliche misurato mensilmente dal MEF. I dati sulle entrate tributarie e contributive sono stati aggiornati a tutto il primo semestre del 2020 e, dice il ministro, anzi il ministero, mostrano nel complesso una diminuzione di 24 mila milioni di euro, meno 7,4% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il dettaglio del MEF spiega che le entrate tributarie del periodo gennaio-giugno sono scese, vabbè, ma e così via, insomma, in un articolo approfondito che dice punto per punto. Adesso faccio un search rapido con la mia banda di ricerca per cercare se c'era la parola MES, ma no, non si parla del MES, qui si fa soltanto, diciamo così, la fotografia del fatto che ammanchino nelle casse dello Stato 24 miliardi rispetto a quanto ci si aspettava, e non è poca roba, cari amici, e vedrete che sulla base di questo poi inizieranno a dire che dobbiamo prendere il MES e tutti gli altri dannati prestiti dell'Unione Europea. Altro articolo che mi manda Alessandro, un articolo del buon Antonio Maria Rinaldi sul Primato Nazionale. Rinaldi sulle nuove restrizioni, il governicchio si prepara a firmare il MES, e qui il buon Antonio fa esattamente l'analisi che facciamo noi, ovvero di dire che tutta questa roba qua è propedeutica alla firma del MES, al convincere 5 Stelle, che poi sono qui sotto attacco, no? Ma perché ci deve essere un editoriale di Giannini che dice sostanzialmente all'intelligenza di sinistra di non attaccare più 5 Stelle? Ormai c'è stata un'alleanza, addirittura hanno ritirato le querele i 5 Stelle nei confronti del PD e il PD nei confronti 5 Stelle, una pace totale, un'alleanza chiara, limpida, ormai palese sotto gli occhi di tutti, è perché a questo punto non dovrebbe riguardare anche l'attivazione del MES, anche perché il 5 Stelle ormai è morto e l'unica cosa che può fare è vendersi. Ma diamo un'occhiata anche a questo articolo del buon Rinaldi sul Primato Nazionale, che è un'intervista poi. Domanda per un amico, non è che con queste ultime restrizioni legacy mascherine all'aperto il governicchio vuole imbavagliare anche la campagna elettorale? Quanto scritto da Twitter, su Twitter da Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, da sempre fortemente critico nei confronti dell'operato del governo. Altra domanda per un amico, con l'ordinanza che fa presagire il ritorno a una presunta emergenza, non è che il governicchio ha già la penna in mano per firmare il MES? la giostra schizofrenica a cui c'è abituato il governo non si arresta e ad un tratto, dopo una breve parentesi di ritorno alla normalità, in una sera di fine estate, ecco apparire lo spauracchio del ritorno al lockdown, una misura che con la nuova ordinanza del governo Conte è già in realtà per le discoteche, costrette a fermarsi di nuovo. La stretta voluta dall'esecutivo giallofucsia prevede poi l'obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 di mattina nei ruoli, nei luoghi della cosiddetta movida, una misura talmente bislacca che si commenta da sola, come se il coronavirus circolasse soltanto in determinate fasce orarie. L'ideona da sempre, ideona che sempre Rinaldi commenta così, non è che Speranza sia confuso con gli orari della ZTL, insomma vabbè, buon articolo su Antonio Maria Rinaldi e i suoi interventi su Twitter, ovviamente sempre azzeccati dal buon amico Antonio. Raffaella mi manda un altro articolo di Blondet, i guai di Lukashenko nascono dalla potassa, le spontanee manifestazioni contro Lukashenko, e questo, vediamo un po' di aprirlo, così leggiamo almeno l'incipit per capire di che cosa si parla. Nel frattempo sotto c'era la colonna sonora di Django, film di Tarantino, ma anche film degli anni 70, poi la colonna sonora è stata ripresa da Tarantino anche nel film attuale. Tarantino ovviamente ha fatto un film in chiave western, Django non parlava di questo, Tarantino ha fatto un film in chiave western contro il razzismo, diciamo, no? Così contro la schiavitù degli afro, degli africani negli Stati Uniti, ed è secondo me un bel film, ci dimostra come poi una stretta correlazione ci sia fra razzismo, proprio nel senso del razzismo, quello che dice che i negri sono inferiori e devono lavorare nei campi, e capitalismo, di come gli Stati Uniti siano poi stati i più grandi fautori di questo razzismo per logiche economiche, no? Mentre appunto soldati afroamericani e americani non potevano ancora combattere nell'esercito degli Stati Uniti, noi gli africani che si trovano nelle nostre colonie, le colonie italiane, avevamo già messo la nostra divisa e addirittura facevamo indossare la divisa del nostro partito, per dire l'atteggiamento quanto è diverso, no? Però poi i razzisti ovviamente siamo sempre noi. Comunque, i guai di Lukashenko nascono dalla potassa, e questo articolo mi manda Raffaella, le spontanee manifestazioni contro Lukashenko potrebbero magari cessare se l'orribile dittatore privatizzasse la potassa. Cos'è la potassa? Serve per i fertilizzanti, già una vera ricchezza per il paese, che si estrae nella miniera di Soligorsk. Basti dire, come segnala il nostro ICE, che nel 2018 le esportazioni di potassio in Bielorussia sono ammontate a 2,7 miliardi di dollari, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di potassio sono aumentate, e così via, tutto bene, tranne un particolare: operatore della miniera e un produttore statale. Si lamenta il Wall Street Journal, che è un jolly in mano alla Bielorussia che disturba un mercato delle materie prime da 20 miliardi di dollari. E vabbè, insomma, c'è il sospetto che qualche ambiente possa essere contrariato dalla gestione pubblica delle miniere di potassio di Lukashenko. Il sospetto può essere, diciamo così, un sospetto degno di nota. Riccardo, ciao Simone, un commento sulla situazione in Bielorussia, appunto stavamo leggendo adesso, e ragazzi, che vi devo dire, come al solito, no? Cioè, io sono per ogni popolo si autodetermina e gestisce oggi la situazione in Bielorussia, e ovviamente quella che è, ovvero vediamo prepotentemente un sistema mediatico occidentale che è lo stesso che ci rompe le palle col coronavirus, che è lo stesso che ci rompe le palle con la globalizzazione, scagliarsi a sprombattuto contro Lukashenko. Quindi io, per partito preso, posso tranquillamente sapere che la ragione può stare dalla parte di Lukashenko, se non altro che Raffaella in questo momento mi ha segnalato, no, la proprietà statale di determinate materie prime e la gestione pubblica di queste materie prime, che sicuramente non va bene ai grandi signori del capitale. Quindi io la ragione in parte posso già immaginare dove sia. Ci sono state delle elezioni, Lukashenko ha preso l'80%, e qui i soliti giornaloni hanno provato a fare l'incipit della solita rivoluzione colorata che deve destituire il capo di una nazione semplicemente perché va contro determinati interessi economici. Quindi Noi staremo sempre dalla parte dell'autodeterminazione dei popoli, caro Riccardo. Giovanni, buonasera. Ecco una delle tante cose che il governo non vuole far vedere. Poi mandi un articolo: Milano in moschea, tutti accalcati e senza mascherine, ma nessuno dice nulla. Eccoli qua, articolo del Primato Nazionale che ci segnala, diciamo, questo fatto, che purtroppo, a quanto pare, nelle moschee sono tutti accalcati, senza mascherina, e nessuno dice nulla. Forse dovrebbe andare qualcuno di noi a montare una palla stroboscopica all'interno di queste moschee e potremmo avere l'interesse del governo. Mettiamo una bella strobo, accendiamo un po' di musica intorno alla moschea, così quando fanno la preghiera, qualcuno del governo verrà a lamentarsi pensando che sia una discoteca piena di giovinastri cattivi che vogliono diffondere il coronavirus. Comunque, a parte gli scherzi, caro Giovanni, hai fatto bene a segnalarmelo, ma questa è la situazione. Moschee, centri d'accoglienza, nessuno li guarda, nessuno si interessa. Tutti quanti guardano i giovani cattivi di Roma che sono andati a Porto Rotondo a ballare. Pippo, buon pomeriggio Simone, ti ascolto sempre con piacere, attendo tue per scendere in piazza. Vedremo a settembre come si mette giù la situazione, ripeto. Chissà se ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, se ci saranno problemi gravi come dovrebbero prospettarsi. Sicuramente delle manifestazioni le faremo, ma le manifestazioni, ragazzi, dovete sapere che servono a spronare tutti quanti, e se si fanno a comparti a tenuta stagna non si va purtroppo da nessuna parte. Caro Pippo, però agire è anche un dovere, come dico sempre, per spronare anche gli altri che se ne stanno seduti a vivacchiare in Parlamento, quindi magari qualcosa faremo. Ovviamente rimaniamo connessi, intanto dobbiamo fare la 3 giorni, per chiarire un po' anche le idee su come affrontare il nuovo anno politico, quindi Pippo, magari ti invito a venire in quel di Grosseto a vedere la festa nazionale di Casa Pound. Sergio scrive, è questa la chat del programma di Stefano, altri, grazie, sì, caro Sergio, è questa la chat, se vuoi scrivere qualcosa la leggerò, ma alle 7 finiamo e ci vediamo lunedì prossimo, quindi vedi tu. Iuri, buonasera Simone, tutti i servizi essenziali al cittadino credo debbano essere in mano allo Stato che offre il servizio ma non lucra sul cittadino stesso, ovvero il popolo. Questo è il baluardo di una nazione sociale. E beh, caro Iuri, pilastro, diciamo, del nostro programma, della nostra visione è che determinati settori strategici per la nazione debbano essere assolutamente in mano pubblica e non in mano privata. La gestione dei rifiuti sta diventando un settore strategico, per la nazione e purtroppo dimostriamo di non riuscire ad avere il controllo del territorio, a tal punto dal poter evitare che la criminalità organizzata appunto metta le mani su questa vicenda, causi incendi e tutte le altre cose che conosciamo e che abbiamo visto. Se non riusciamo a tenere il controllo del territorio, la nazionalizzazione o la messa sotto il controllo dello Stato, secondo me, è l'unica soluzione possibile perché non riusciamo ad avere il controllo del territorio, sempre per i soliti motivi, motivi ovviamente, in parte culturali, in parte anche di gestione economica, no? Non abbiamo più la sovranità monetaria e quindi non possiamo essere noi a decidere dove investire le risorse, così ci troviamo con le forze di polizia che non possono fare il pieno perché altrimenti sforano i parametri di budget imposti all'Unione Europea e la criminalità organizzata che ovviamente la fa da padrone. Comunque questi sono discorsi che abbiamo fatto e strafatto e che faremo ancora più avanti. Pippo, mi mandi una slide divertente dove ci sono dei dottori pieni di sigle dei grandi big della farmacia internazionale. Sarebbe una buona idea far indossare ai medici specialisti dei camici con i loghi degli sponsor, esattamente come i piloti di Formula 1. Già si potrebbe fare, mettere agli specialisti dei camici con sopra, diciamo così, i loghi delle aziende dei farmaci che poi spingono magari a studio. Comunque, sì. Un'idea divertente, scherzosa ma divertente. Covid da ore, altra vignetta che mi manda Raffaella, che fa? Inizi il turno, sì, dalle 18 alle 6 di mattina, è senza straordinario, si vede il virus che timbra il cartellino e che inizia alle 18, tanto per ribadire un po' l'idiozia dei nostri cari, carissimi governanti. Pippo si fa due risate, Raffaella anche che mi manda tutte queste slide. Ma le 19 sono arrivate e anche per questa settimana abbiamo concluso la nostra rassegna stampa. Vi rimando ovviamente a lunedì prossimo e poi ritorneremo all'appuntamento quotidiano da settembre, metà settembre, in poi. Ragazzi, un saluto a tutti quanti voi, grazie per la compagnia e l'attenzione, ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle 17:30 sulla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti.
Ma vie